Insieme a Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000. Fabrizio, ciao, buongiorno.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Oh, allora, da che cosa vogliamo cominciare di tutti i temi? Vogliamo cominciare da questo gol in trasferta che non varrà più doppio. Ti piace come soluzione?
Sì, direi che è in linea con la modernità, la modernizzazione del calcio. Da romantico non mi piace, perché mi piaceva quando al tempo si faceva di tutto per segnare quel gol in trasferta che ti dava la possibilità di sognare, però è anche vero che non ha più senso, quindi sai che io mi adeguo alle novità del calcio, questa è una delle tante. Il calcio sta cambiando, sta evolvendo, qualcuno non lo capisce ancora, qualcuno sì, però va bene così, nel senso, anch'io sono convinto che vedremo partite un po' più aperte.
Partite che comunque cambieranno, no? Nella strategia, Fabrizio, che come dici tu, prima si faceva anche un po' il conto su questo, magari 0-0, dici, ah, però è un ottimo risultato, quando io vado in trasferta magari mi basta fare un gol e la vinco, quindi imposto la partita in un certo modo. Ecco che non è detto che ci saranno tante gare che finiranno supplementari, perché non ci sarà più possibilità di fare calcoli, quindi magari l'unico calcolo che si potrà fare sarà quello di limitare i danni nella gara di andata e poi giocarsi il tutto per tutto nella gara di ritorno. Quindi insomma, un po' cambia, un po' no. Tu ti aspetti invece tanti tempi supplementari?
No, no, credo che cambierà sicuramente perché è ovvio che adesso lo 0-0 paradossalmente diventa quasi un risultato negativo, no, in trasferta,
Sì.
mentre in passato lo 0-0 era considerato un gran bel risultato. Vedremo partite molto più combattute, molto più aperte, ma c'è anche il rischio di partite che finiscano già l'andata, perché un 3-1. E quel gol lì vale 1 e quindi nel senso da quel punto di vista non devi più vincere 2-0, non basta, col 2-0
Esatto.
vai ai supplementari, quindi sono sicuro che le squadre cercheranno di fare molti più gol perché
Esatto.
la differenza a questo punto farà fare un gol più dell'avversario.
E diventa tutto più
Ci voleva
evadente.
Zeman adesso.
Bravo, bravo, bravo. Ci pensavo anche io ieri, lo sai. Ci pensavo anche io. Zeman, che poi peraltro è tornato, ma sulla panchina del Foggia. Ti piacciono questi ritorni nelle favole che
No,
credo debbano essere intoccabili? Perché poi,
assolutamente no.
io la penso come te. Cioè, rischia di sporcarla un pochettino, rischia di essere un'operazione simpatia e basta.
È un po' un ultimo omaggio a un grande allenatore che non ha vinto nulla, ma che ci ha fatto divertire. Però, da questo punto di vista, lo vedo come un omaggio. Non credo che si possa aspettarsi chissà cosa. Va bene così. In questo caso è un'eccezione, l'eccezione che conferma la regola. Vedremo se sarà ancora in grado di obbligare il giocatore a fare i terribili gradoni oppure sarà un passaggio con tanti applausi e però il rischio che dopo 4-5 giornate finisca lì, insomma.
Vediamo. Io sinceramente sono molto. In alcuni casi i ritorni possono essere importanti. Tra poco parleremo del ritorno di nuovo di Massimiliano Allegri. Ne abbiamo già ampiamente parlato, però c'è da parlarne ancora. Ma ci sono alcuni ritorni che, francamente, sono talmente forti, no? Perché il Foggia di Zeman sarà per sempre famoso in quanto Foggia di Zeman. Il Foggia di Zeman 2.0 già è proprio quella minestra riscaldata, giusto per, come hai detto tu, omaggiare quello che fu, ma che non potrà mai più essere, per tanti
Ma sì,
motivi.
è un rapporto che va avanti da tanti anni, eh? Cioè nel senso Zeman è il Foggia e viceversa. Però, ripeto, in questo caso mi sembra più un omaggio a un grande allenatore che ci ha fatto divertire, che però, io sottolineo sempre, non ha mai vinto nulla. E nel calcio importante è anche vincere. Ma ci sono quei ritorni che sono degli omaggi, no? Anche quello di Buffon, se ci pensi, è una bella storia,
Come no?
rende la Serie B più appetibile. Perché comunque vederti Buffon forse 2 anni a Parma hai un po' più voglia di andare al Tardini. Quindi alcune cose sono anche legate a interessi di business. Ci sta, in alcune case lo posso accettare.
Ecco, hai detto un'altra cosa importante che ci riporta a un altro tema. È importante anche vincere. Te la pongo così, è l'unica cosa che conta. Perché? Te lo dico. Sappiamo, torniamo alla scomparsa di Gian Piero Boniperti, eccetera. Il giorno della scomparsa, tanti omaggi da tanti club, tanti giocatori, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, eccetera. Poi il giorno dopo si è scatenata una piccola polemica, soprattutto sui social o anche in televisione, da parte di colleghi, giornalisti, ognuno ha detto la sua, no? Chi ha difeso quello che era il motto di Giampiero Boniperti, provando a dire, a spiegare anche che forse non è stato chiaro a molti. Qualcun altro invece ha parlato di qualcosa che va contro lo spirito sportivo. Mi dici la tua, Fabrizio?
Ma no, io ho poco da dire, nel senso che lo stile di Boniperti è stato incredibile. Ho parlato con tantissimi giocatori che hanno avuto Boniperti. Vi racconto questo aneddoto di Magrin che fa capire come Boniperti non era solo uno che pensava dalla mattina alla sera alla vittoria. Magrin arriva, deve prendere il posto di un certo Michel Platini, entra nell'ufficio di Boniperti, si siede. In quel caso era impegnato con la famiglia perché stava passando le vacanze, quindi è entrato col figlio Michele, che era di 18 mesi, che ha visto sul tavolo una pallina, quella di vetro, con lo stemma della Juve, e l'è presa. E Magrin era preoccupatissimo perché, insomma, la nomea di Boniperti era uno, insomma, lo scherzo, sai, ti faceva tagliare i capelli se li avevi un po' più lunghi del dovuto. E invece non solo Boniperti non se l'è presa, ma ha regalato la pallina, che aveva comunque un valore affettivo per lui, al piccolo di Magrin. Quindi questo per dire cosa? Per dire che un conto è il Boniperti pubblico, sì, l'altro è il Boniperti privato, e questo vale anche nelle frasi. Boniperti incitava i giocatori puntando sulla vittoria, ma se facevano una grande partita e perdevano non è che andava a fustigarli. Quindi tutto viene un po', come sempre, esaltato. Bravo. Fin troppo dai social, che travisano anche quella che poi è un po' la realtà. Noi purtroppo siamo boomer, c'eravamo quando c'era Boniperti e sappiamo che tipo era Boniperti.
Che era anche il tipo il quale, quando arrivavano a bussare alla porta i procuratori dei calciatori, lui non li faceva aspettare fuori. Poi quando arrivavano e insistevano, lui diceva ok, vieni. Allora, la squadra ha perso contro, che ne so, il Verona, la Sampdoria, ha perso in Coppa Italia anche contro... Abbiamo fatto una partita orrenda. Che cosa voleva? Rinnovo? Aumento? Torni la prossima volta. Cioè, lui era una persona anche così, quindi
se conosceva... Ma certo, se lo poteva anche permettere, era un calcio diverso. Esatto. La Juventus era l'unica squadra che poteva permettersi certi comportamenti, perché tutti volevano la Juve. Io, ad esempio, ho parlato con un altro ex giocatore che mi diceva che quando arrivava a Villar Perosa la prima cosa che diceva: i ragazzi, mi raccomando, non sbagliatemi i passaggi, fate quello che volete ma non sbagliatemi i passaggi. Cioè, era uno che gli piaceva quello che faceva, gli piaceva il calcio, ma soprattutto gli piacevano i grandi giocatori.
Sì.
E questa la vera qualità di Boniperti. Tutti si ricordano che se ne andava a fine primo tempo, ma quasi nessuno si ricorda che lui era veramente abile nel riconoscere il talento. Ne ha sbagliati pochi di giocatori Boniperti,
assolutamente.
Dico di un certo livello, ovviamente,
certo.
Quindi io sottolineerei più i pregi di Boniperti. Certo, come tutti aveva anche i difetti, ma ce l'abbiamo anche io e te.
Ma certo.
E quindi io, quello che non sopporto dei social, è quando si comincia a esagerare su un argomento e si arriva a teorie che non hanno né testa né coda, ma purtroppo i social sono così e vanno presi per quello che sono.
Ma poi Ale, cioè io non lo so, Fabrizio, io quando leggo, vedi ancora adesso, e qualcuno magari scrive sì, però non puoi dire, Alessandro da Catania dice, non puoi dire vincere l'unica cosa che conta, vuol dire che mortifichi quelli che non vincono. Non è così, cioè vincere l'unica cosa che conta è un modo per Boniperti per dire nelle competizioni si gareggia per il massimo, e il massimo può essere lo scudetto per qualcuno, la zona Champions per un altro, l'Europa League per un altro, la salvezza per un altro, è un obiettivo comunque. Tu non è che gareggi per dire vabbè, ma io partecipo. Cioè, l'idea decubertiana dello sport è bello, bravo, ma neanche, cioè, perché poi i ragazzini quando giocano si vogliono divertire, quello è l'obiettivo principale, poi però divertono per poi vincere, no? Vince uno, vince l'altro, eccetera. Ovviamente la sconfitta non mortifica un altro, cioè il concetto decubertiano, no? Dell'importante partecipare è sicuramente il concetto più nobile, però vogliamo andare a chiedere a qualsiasi tipo di atleta che si prepara per le Olimpiadi oppure ai giocatori
Non è applicabile per cosa
partecipi?
Livello massimo di sport, no?
Bravo.
Basta vedere il film Ogni maledetta domenica.
Bravo.
Per rendersi conto che cos'è lo sport. È una questione di centimetri, lì si parla di NFL, ma io credo che alla fine, cioè, il concetto è: a certi livelli tu scendi in campo per vincere, stravincere e vincere ancora. Cioè, se perdi sei incazzato, non ce n'è, non è che se perdi dici ah beh ho partecipato, però partecipato. Sono contento.
Esatto.
No, questa è una boiata.
Esatto, bravo. Allora, e questo ci porta però a fare un altro ragionamento, perché si dice assenza di spirito sportivo, abbiamo già spiegato la mia e la tua opinione, poi ognuno ne può avere una sua, è chiaro che non ci vediamo assenza di sportività. La gestione di Seferin, invece, torniamo al Paris Saint-Germain, che ha preso Donnarumma, che ha preso Wijnaldum, che sta chiudendo anche probabilmente per Sergio Ramos, 45 milioni in 3 anni, che sta continuando a lavorare sul mercato. E mi sfugge, pensa, a tutti i giocatori che sta prendendo, ne sta prendendo pure un altro, adesso ci ritorno. Come si ferma tutto questo? Cioè, che indice è? Perché nel momento in cui tu mi blocchi la Superlega per dire no, attenzione, quella è una cosa antisportiva, va contro i valori del calcio, la meritocrazia, eccetera. Poi però, dopo aver fatto un fair play finanziario che ha fatto acqua da tutte le parti, lo hai bloccato per la questione pandemia, accorpando tutta una serie di cose, eccetera, ti trovi in Paris Saint-Germain che fa praticamente quello che gli pare con i soldi che ha. Non lo so, come la vedi?
Ma guarda, dal mio punto di vista non è che sia cambiato molto, no? C'era il Milan di Berlusconi, poi c'è stato il Barcellona e il Real Madrid, adesso c'è il Paris Saint-Germain, quindi i potenti, sì, soprattutto quelli che hanno i soldi, possono fare quello che vogliono. E a me dà solo fastidio il fatto che alcuni potenti si permettono di parlare di sport simbolo di grandi valori. No, tu sei il Paris Saint-Germain, hai un sacco di milioni, puoi fare quello che vuoi e giustamente li investi come credi. Però non mi devi fare la morale. Solo questo. No. Cioè, io accetto che il Paris Saint-Germain faccia una super squadra. Mi piace anche, perché sono convinto che magari lo sport in quel caso sarà onesto e giusto e magari il Paris Saint-Germain la Champions non la vince e sarebbe bellissimo. Però non mi devi fare la morale. Ecco, tutto, accetto tutto, prenditi anche, che ne so, Cristiano Ronaldo, però non venire qua a parlarmi di morale, di comportamenti di un certo tipo. Quello no, spendi come vuoi, fai l'instant team, anzi il dream team a questo punto, però non giudicare gli altri, tutto qua.
Ora, o questi tenevano già in mente e sanno già che cederanno Mbappé, e allora là tu dici, ok, ho cominciato a comprare.
Ma chi?
Al Real Madrid, è l'unica soluzione che mi viene in mente.
Ho capito, ma Real Madrid, ragazzi, io parlo con i miei amici spagnoli.
Lo so che non stanno messi bene.
Cioè, Real Madrid prima deve vendere. Esatto. E ne deve vendere parecchi per prendere Mbappé. Perché il signor Mbappé ne vuole 40 all'anno di minimo, Quindi, nel senso, non è più Real Madrid di qualche anno fa. Poi, attenzione, se vale la regola, mi indebito quanto voglio, che tanto Real Madrid non fallisce mai, allora si possono prendere Mbappé e anche pure Cristiano Ronaldo. Però se, come credo, l'idea sia non possiamo più spendere cifre folli, sarei stupito se Real Madrid dovesse prendere Mbappé prima di aver venduto almeno 2, 3, 4 giocatori.
E tu hai toccato un altro tasto, caro i nostri ascoltatori, allora andiamo dalla riflessione di Antonio da Pesaro, che ti dice, perché tra le altre gli altri aspetti delle prime pagine di oggi c'è anche qualcuno che, cioè, molti insistono sulla posizione di Ronaldo, no? Perché sappiamo che la Juventus intanto si sta muovendo, Locatelli è vicino, ma non è ancora fatto, perché poi per dire Locatelli alla Juventus bisogna aspettare le firme, però comunque è una trattativa molto ben avviata. Lì davanti invece la Juventus, in molti raccontano, ed è giusto perché poi concordano le fonti, che si attende di conoscere il destino di Ronaldo, se lui decide di restare o se lui decide di andare, perché a differenza di qualsiasi altro giocatore, quando si tratta di Ronaldo è lui a decidere, così come decide Messi, e sappiamo quello che è successo a Barcellona. Ti chiedono però, Antonio da Pesaro, ma aspettare Ronaldo è da grande squadra, da stile Juve? Per me Ronaldo tiene la società per il morso, dice.
No, non è che la Juventus sta decidendo di aspettare. La Juventus è costretta ad aspettare, perché sono quei giocatori con cui non puoi dialogare. È un'azienda, caro Antonio, quindi tu non puoi andare da Cristiano Ronaldo e mettergli fretta, perché la prima risposta che ti darebbe Mendes più o meno sarebbe questa: noi abbiamo un anno di contratto, non abbiamo problemi. Prepara i 31 milioni di euro netti che noi per adesso stiamo qua.
Capisci?
Quindi la Juventus non può fare nulla. Io sono d'accordo con te che è schiava della, non dico schiava dell'umore di Cristiano Ronaldo, ma quasi. Cioè, se Cristiano Ronaldo a fine europeo si sveglia la mattina e dice: guarda, ho deciso, voglio andare a fare un'altra esperienza da un'altra parte, e la Juventus si adegua. Se Cristiano Ronaldo si sveglia e dice: no, guarda, mi piace stare alla Juve, voglio finire il contratto qua, e la Juventus si adegua. Cioè, non c'è altro modo
No.
nel caso Cristiano Ronaldo.
Poi c'è da dire, Antonio da Pesaro, che quando prendi Ronaldo, tu prendi un pacchetto, non
Ma
prendi un
certo.
giocatore, prendi il pacchetto che comprende. Decide lui quando giocare, quando fermarsi, decide lui se magari prendersi una sosta, decide lui quanto andare avanti col contratto, se rispettarlo fino alla fine o se andarsene via un po' prima. Perché? Non perché semplicemente tu dici allora non è giusto, perché è il più bravo, decide lui. È un'azienda, non è un giocatore. È un'azienda che oltre a portarti un valore tecnico, e 101 gol in 3 anni sono un valore tecnico che poi dovrai pensare a sostituire quando andrà via e non sarà semplice, ti porta anche un valore economico perché come azienda ti ha portato una crescita sui social, una crescita nel fatturato, una crescita negli sponsor, sponsor che hanno rinnovato e aumentato l'offerta alla Juventus nonostante il periodo pandemico. Perché? Perché c'è Ronaldo. È anche quello che ti aumenta la vendibilità. Quindi è chiaro che lì poi dopo sei soggetto, gioco forza, anche ad accettare, tra virgolette, i capricci o le decisioni di Cristiano Ronaldo. Altra riflessione che facciamo però insieme, Fabrizio, poi voltiamo pagina e ti chiedo anche della Salernitana. Il sogno tuo, no? O di un tifoso X della Juventus è che Ronaldo resti o che Ronaldo vada via e che la Juventus porti a casa un Benzema, per fare un esempio un po' più arrivabile di sogno. O il
No,
Vlahovic
io
di
mi sono
turno.
già espresso, nel senso che sono felicissimo di aver avuto l'occasione di vedere Cristiano Ronaldo a Torino per 3 anni, ma se deve iniziare una nuova era, credo che sarebbe meglio iniziarla senza Cristiano Ronaldo, perché ti condiziona talmente tanto che vorrebbe dire che per quest'anno che sta per arrivare questa stagione, tu in realtà non puoi iniziare una rivoluzione, la puoi fare parzialmente, ma tutto torna e gravita intorno a Cristiano Ronaldo. Quindi fosse per me a malincuore, però cercherei di iniziare una nuova era senza Cristiano Ronaldo.
Allora, altra domanda che ti faccio, nel frattempo arrivano gli altri messaggi e poi dopo te li leggo. Però, insomma, oggi scade il termine ultimo, Consiglio federale, ti devi presentare tu lo tito e devi dire la Salernitana a chi la vendi. Ma attualmente non c'è un venditore, cioè non c'è un acquirente per la Salernitana. Probabilmente ci sarà l'ipotesi trust. Questa vicenda che è arrivata fino all'ultimo giorno, senza una soluzione, tu come la giudici, la giudichi, come la vedi, qual è la sensazione che ti trasmette?
Non mi sorprende, nel momento in cui la Salernitana ha staccato il pass per la Serie A, sapevo purtroppo che ci sarebbero stati questi problemi, quindi non sono assolutamente sorpreso e sono convinto possa finire male, perché A non è facile vendere una società, B la deve vendere lo Tito e C è anche una piazza piuttosto calda, quindi onestamente, niente che mi sorprende di questa vicenda. L'unica cosa che mi dispiace è per i tifosi della Salernitana, perché hanno
Capisci?
aspettato una vita per poter tornare in Serie A. Secondo me hanno anche una eccellente squadra e probabilmente non giocheranno in Serie A.
Perché sai che c'è? C'è questo dualismo. Da un lato, lo Tito ha fatto un'impresa riportando dopo 23 anni la Salernitana in Serie A. Onore, merito, città in festa, te lo posso assicurare. Spesso mi trovo a passare
Certo.
lì, ci sono ancora bandiere, striscioni, eccetera. La settimana scorsa ha compiuto 102 anni la Salernitana, quindi grandi festeggiamenti, eccetera. Dopodiché, la tua creatura che hai portato in Serie A per una legge che tu stesso approvavi, che tu stesso puntualizzavi, perché lo stesso lo Tito diceva: ragazzi, però poi se uno si porta la seconda squadra di cui è proprietario in Serie A deve 30 giorni vendere, non la vendi, fai un torto e cancelli quanto di buono fatto alla Salernitana, perché io non voglio neanche immaginare che la Salernitana l'anno prossimo, e l'ha detto anche il sindaco di Salerno, non possa partecipare al campionato di Serie A. Però però ad oggi non voglio neanche immaginare, Fabrizio, e voglio sentire il tuo parere su questo, che si possa trovare una soluzione tipo, vabbè, parte, due punti di penalità alla Lazio e due alla Salernitana e tutti amici, perché non avrebbe senso.
No,
però c'è anche questa ipotesi.
Si può più, non si può più fare queste cose. Cioè, se parliamo di calcio moderno evoluto, se partiamo già con un handicap, non va bene. Io, onestamente, sono molto pessimista. Ripeto, mi dispiace tantissimo per i tifosi della Salernitana, perché toccare il cielo con un dito e poi ti dicono che il cielo è di cartapesta è brutto, certo. È veramente brutto, è pesante. Però non vedo neanche la luce in fondo al tunnel, cioè non vedo neanche il tunnel, onestamente.
No, siamo arrivati all'ultimo giorno. Giorgio, nel frattempo ascolti gli audio che sono arrivati, così poi magari se sono a tema, o comunque anche non a tema, ovviamente li facciamo sentire a Fabrizio, così rispondi in questi ultimi 2-3 minuti. Ti chiedo però anche un'altra cosa, Fabrizio. Italia-Austria c'è da preoccuparsi?
Sì, c'è da preoccuparsi, perché come tutte le partite ad eliminazione diretta sono difficili. L'Italia è sicuramente superiore, però abbiamo visto in questo europeo squadre di piccola media caratura che hanno messo in difficoltà grandi squadre, no? Pensiamo all'Ungheria, ha fermato la Francia. Quindi ci vuole la partita giusta, bisogna giocare da Italia come abbiamo giocato fino ad ora. Io ci credo. Continuo a pensare che quest'Italia, se dovesse superare i quarti di finale, arriva fino in fondo, però prima c'è l'ottavo, e l'ottavo bisogna giocarlo con la testa, perché l'Austria non è niente di che, non bisogna pensare che l'Austria sia uno squadrone, però è una squadra leggera di testa, è una squadra che il suo l'ha già fatto, quindi bisognerà giocare veramente da Italia.
Carina, tra l'altro, la frase che ci hanno riproposto di Weston McKennie, che ha raccontato di quando ha visto per la prima volta Ronaldo, detto, l'ho visto anche in mutande che usciva dal medico, ho detto oh my god, è davvero lui, adesso sto attento a non far vedere che era un suo fan, che poi giustamente, sai, i giovani che incontrano quelli che sono i loro fan, vedi, mi ricordo l'abbraccio tra Mbappé e Ronaldo che è stato bellissimo, Mbappé che aveva la camera piena di poster di Ronaldo, ci ha giocato contro, lo ha visto continuare a primeggiare ancora, se l'ha abbracciato, belle storie, però sono d'accordo.
Beh, io mi ricordo De Ciglio che in un'intervista mi aveva detto che la prima volta che ha visto Cristiano Ronaldo gli sembrava che avesse tipo un'aureola attorno alla testa, non sembrava neanche reale, mi diceva, non riuscivo a capire se veramente era sul terreno oppure stava lievitando, no? Sì. Ma questo ci fa tornare al discorso di prima, Cristiano Ronaldo è diverso dagli altri, certo. No? E quindi non puoi gestirlo come gli altri, no. Perché questo non puoi gestirlo proprio.
No, d'accordo con te anche invece sull'analisi di Italia-Austria. Sentiamo allora adesso, abbiamo qualche minuto. Vogliamo fare una cosa? Ci aspetti 2 secondi, Fabrizio?
Purtroppo.
E allora subito gli audio,
caro mio.
E allora subito gli audio. Un audio per te, poi dopo ti saluto. Vai.
Vincenzo, buongiorno, il Succio da Napoli. Ciao, Vincenzo, sono completamente in disaccordo con l'ospite. Per me, noi dobbiamo pregare che Ronaldo resti alla Juventus. Pregare. Anzi, dobbiamo pure fare il contratto di un altro anno. Per quanto mi riguarda, opinione personale. Uno che ti fa 101 gol in 3 anni non lo troverai mai.
Allora, Enzuccio da Napoli ti dice questa cosa qui, che tra l'altro...
È una visione più che corretta, cioè ci sta, non è che la mia è una verità assoluta. L'unica cosa che dico è che se il progetto è rinnovare, con Cristiano Ronaldo fai un po' più fatica. Faccio un esempio. Allegri che va da Cristiano Ronaldo gli dice, ascolta caro mio, sono tornato io, adesso alcune partite... tu non le devi giocare, perché sennò il mio amico Paolo Dybala va un po' in affanno. Ecco, la vedo complicata. Certo che Max glielo dice, bisogna vedere l'altro come la prende.
Allora, gli altri li ascoltiamo dopo. Intanto ringrazio e saluto Fabrizio Ponciroli. A venerdì prossimo, ciao Fabri.
Ciao ragazzi.